Do di nuovo il buon anno, glielo ho fatto gli auguri privatamente, ma glieli do anche in pubblico. Buon anno a Filippo Bonsignore. Ciao Filippo.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti, buon anno a voi.
Grazie. Filippo, diciamo così, domani Allegri avrà, alla ripresa del campionato, cosa sostanzialmente invece che bisognava scongiurare, avrà di nuovo una Juve virtuale a Cremona, come l'ha definita lui tempo fa.
Quasi, perché tutti i big, diciamo, sono ancora infortunati e quindi non ci saranno ancora Pogba, non ci sarà ancora Vlahovic, non ci sarà Bonucci, non ci sarà Cuadrado. Chiesa ci sarà a, diciamo, mezzo servizio, nel senso sta riprendendo la condizione fisica piano, e ci vuole ovviamente tempo, no, per ritrovarla, anche se ormai è un anno, no, perché tra poco compirà purtroppo l'anno dall'infortunio gravissimo di appunto un anno fa a Roma. E saranno gli argentini, i campioni del mondo, quindi Di Maria e Paredes, che dovrebbero essere, anzi, a meno di sorprese nell'allenamento che è in corso, saranno convocati. E Allegri ha detto stanno anche in discreta forma, quindi potrebbe anche esserci spazio per uno spezzone di partita, una produzione di partita anche per loro. E sicuramente sono due di quelli che sono sotto osservazione, nel senso dovranno dare ciò che nella prima parte di stagione non hanno dato per mille motivi. Adesso ancora con la spinta in più che ha dato il titolo mondiale dovranno essere, diciamo, in versione argentina anche con la maglia della Juve.
Ciao Filippo, buon pomeriggio e buon anno. Ti dico subito, allora, contemporaneamente a Cremonese Juventus si giocherà Inter-Napoli, una partita che quindi può valere dai 3 ai 6 punti. Ti chiedo, se dovessimo fare una stima percentuale, quante sono le possibilità per la Juve di arrivare fino in fondo al campionato e vincerlo di rincorsa?
Bella domanda. Percentuale è abbastanza complicata dare una percentuale. Ovviamente le chance ci sono, perché i punti a disposizione ovviamente sono ancora tantissimi, lo svantaggio altrettanto è elevato, e sarà decisivo secondo me questo mese di gennaio, già a cominciare da domani, perché Inter-Napoli, con un successo dell'Inter e un contemporaneo successo della Juve, avrebbe un sapore diverso, no? Che è un Napoli che comunque, anche con la Juve vincente, un Napoli che comunque tiene il passo e continua a vincere. Poi avrà anche la Juve, avrà anche il Milan, se non sbaglio, in calendario, quindi un gennaio decisivo, secondo me, con tanti scontri diretti con la capolista. E certo, se le seguitrici riusciranno a rinforzare il divario, ci saranno speranze, altrimenti fare percentuali è molto difficile, nel senso ci sono tante incognite, una ripresa anomala, un campionato anomalo, una stagione mai vissuta, dopo 50 giorni abbondanti di sosta bisognerà vedere se tutti manterranno il passo, quanto avrà influito questa sosta, se anche avrà influito, perché magari potrebbe benissimo non aver influito, e quindi la gente, i protagonisti, i giocatori, non aver sofferto particolarmente di questo stop. E certo, se Napoli, l'ha detto Massimo Allegri poco fa, ed era chiaro, Napoli era strafavorito per la vittoria del campionato, avendo girato a più 8 sul Napoli e a più 10 sulla Juve alla pausa del mondiale, ovviamente ha questo grande vantaggio. E tra le seguitrici riuscire a rosicchiare in questo gennaio, soprattutto poter accorciare, rosicchiare qualche punto e potersi giocare le chance, quindi poi da qui a giugno,
sperando ovviamente al più presto di ritrovare qualche big. Mi riferisco a Vlahovic, ma lì è un discorso legato alla pubalgia. E soprattutto con te volevo trattare l'argomento Pogba, perché insomma sta tardando un po' il ritorno post-operatorio. C'erano state già polemiche perché non si era operato subito, eccetera eccetera, e poi negli ultimi giorni anche questi scontri tra virgolette, ovviamente social, con i tifosi. Che idea ti stai facendo di Pogba, del Pogba bis, che purtroppo in campo non l'abbiamo mai visto, però insomma non ti sembra che sarebbe meglio evitare, insomma, queste cose, no Filippo?
Guarda, ovviamente allora i tifosi naturalmente lo aspettano talmente tanto che ovviamente hanno storto il naso vedendolo sulla neve con gli occhi ancora non a posto. Questo diciamo che con una sensibilità magari maggiore, se non, per carità, allora, posto che la scelta di Pogba di decidere lui quello che voleva fare del suo ginocchio è naturalmente legittima, non saremmo noi sicuramente a contestarlo, posto che era in vacanza come tutti i compagni di squadra, non ha fatto nulla di illecito, quindi
certo.
Magari se hai un ginocchio in disordine e hai saltato i primi 5 mesi, diciamo, di stagione, se non vai sulla neve, ma se non posti un video, perché ormai è chiaro, no? I social ti espongono a qualsiasi giudizio, che sia positivo, che sia negativo, qualsiasi gesto, tu personaggio pubblico, no? Viene giudicato, analizzato in ogni minimo dettaglio, in qualsiasi cosa. Si evitava, posto che appunto non ha fatto nulla di male, nulla di illecito, magari si evitava un po' di, no? Un po' di polemiche e di avere ancora più gli occhi addosso in una situazione che poi uno può giudicare certamente, siccome Pogba da, non da noi, ma da luminari della medicina era stato consigliato in modo diverso, no? Quindi magari avrebbe potuto prendere una decisione diversa, operarsi prima e tornare prima, ma questo l'avevano consigliato degli esperti medici sportivi di fama internazionale, quindi non siamo appunto certo noi a discutere l'una o l'altra cosa. Uno valuta appunto l'opportunità, magari seguendo quell'altra strada che era stata caldeggiata anche dalla società, è stata anche in vista di un mondiale che poi ha perso, perché l'obiettivo suo era tornare per il mondiale, e la strada che ha scelto non si è rivelata fruttuosa, perché gli ha impedito di partecipare al mondiale, visto che ha fatto l'operazione un mese dopo quelle che erano, no? le prospettive iniziali di inizio agosto.
Filippo,
certo è che 20 giorni, adesso no, l'orizzonte che ha dato Allegri un paio d'ore fa è una ventina di giorni, la speranza ha detto di una ventina di giorni di riaverlo in gruppo e da lì pensare a una seconda parte di stagione con Pogba finalmente in campo che possa dare il suo contributo, perché ovviamente un Pogba in più, un Vlahovic in più, un Chiesa in più fanno tutta la differenza del mondo naturalmente.
Restando sempre in tema centrocampisti, da 2 giorni si è aperto il calciomercato, adesso la Juventus ha dei margini di manovra chiaramente ristretti per la sessione invernale, però volevo chiederti, Filippo, in ottica futura, qualora si dovesse consacrare o comunque ufficializzare l'addio definitivo di Rabiot, quindi qualora il francese non rinnovasse, e qualora si venissero invece confermate le voci dalla Spagna, no, di questo interessamento della Juve per Rodrigo De Paul, ti chiedo così su due piedi, secondo te la Juve, se dovesse fare questo scambio, Rabiot fuori, De Paul dentro, ci guadagnerebbe o ci perderebbe dal punto di vista prettamente tecnico e sportivo?
Guardando il mondiale, certamente perderci no, perché comunque De Paul è stato, allora Rabiot ha fatto un grandissimo mondiale, viene da un paio di mesi decisamente ottimi con la Juve. De Paul ha fatto un mondiale straordinario, è stata una delle chiavi della vittoria dell'Argentina. Perderci direi proprio di no. Sicuramente se un giocatore non è ha già in testa, come ha detto, che si deve guardare, come Rabiot, che si deve guardare intorno perché è incerto sul futuro, no? L'ha detto qualche mese fa, no? Che non sapeva qual era il futuro, che doveva decidere, scegliere, vedere. Sono scelte personali, a fine contratto, se il contratto non viene rinnovato, deciderà lui dove andare, e a quel punto potrebbe essere anche una questione di miglior offerente, nel senso chi gli offre l'ingaggio migliore potrebbe averla vinta. La Juve, nel caso dovesse andare su De Paul, non farebbe sicuramente male, perché già un giocatore che ha seguito in passato, già un giocatore che era nel mirino, poi ha preso altre strade, se è quello del mondiale, certamente è un giocatore decisamente importante. Ecco, ovviamente bisogna fare, per quanto riguarda il mercato della Juve, bisogna fare i conti con la situazione attuale e societaria e di bilancio e di conti, che non permette ai voli blindarici di investimenti, diciamo, alla Vlahovic, per capirsi, no? A quelle cifre lì. Quindi tutto, non immagino a gennaio grosse cose, se non un addio di McKennie che possa portare risorse da reinvestire, altrimenti la Juve, a parte magari un esterno di un vice Cuadrado, per intendersi, non farà a gennaio. In ottica estate sono diverse le situazioni da valutare, perché se parliamo di centrocampo guardiamo anche la situazione Paredes, che è più verso il non riscatto, diciamo, che verso il riscatto, quindi sono diversi i fattori che potranno influire.
Non c'è dubbio.
Certo,
scusami.
De Paul è un grande giocatore, ci mancherebbe, sarebbe sicuramente la Juve non ci perderebbe, ecco.
Ti volevo chiedere l'ultima prima di salutarti. Stamane noi stiamo seguendo, come tu puoi immaginare, quasi giorno per giorno, anche con degli esperti di diritto sportivo, ovviamente, soprattutto con loro, anzi, la situazione giudiziaria della Juventus. Stamane una radio importante ha detto: attenzione alla Juventus, se non saranno bravi gli avvocati, i difensori, addirittura ha detto rischia una cosa che non ha mai, gli succederà una cosa mai accaduta. Non ha parlato di fallimento, ma insomma il senso era quello. Ti risulta così grave la situazione della Juventus?
Ma onestamente no, parlare di fallimento mi sembrerebbe onestamente fuori luogo. C'è una situazione in corso di inchieste da parte della giustizia ordinaria, da parte della giustizia sportiva, che avranno il loro corso, avranno i loro effetti, le loro conseguenze, che ovviamente bisognerà vedere e valutare poi nelle prossime settimane, quando appunto la giustizia farà il proprio corso. Che la Juve abbia i conti in rosso pesantemente è un dato di fatto, meno 238 milioni nell'ultimo bilancio approvato pochi giorni fa, è chiaro, un dato di fatto, ma la Juve ha una proprietà solidissima, che è Exor, che non mi pare che abbia intenzione di togliere la Juve dal, cioè che non abbia problemi di liquidità, capo primo, e mi sembra che abbia fatto aumenti di capitale negli ultimi anni decisamente sostanziosi per sostenere la società, quindi questo allarme onestamente non so da, lo apprendo da voi che me lo state dicendo adesso.
Forse si riferiva più al discorso giudiziario, sai Filippo, perché poi ha sottolineato dovranno essere molto bravi i legali difensori della Juventus.
Ah, per carità, io il discorso appunto giudiziario, allora è anche chiaro la mossa che ha fatto Exor nel varare il nuovo CDA che entrerà in carica dal 18 gennaio della prossima assemblea. Ci sono un CDA snello, come ha detto John Elkann, l'amministratore delegato di Exor, che è l'azionista di maggioranza, composto di persone di profilo tecnico giuridico spiccato, grandi professionisti dal punto di vista commercialistico, dal punto di vista giuridico, che faranno, che dovranno difendere la Juve, dovranno portare, diciamo, fuori il club da questa situazione. Questo è chiaro, questo è il loro compito, ma conseguenze così catastrofiche onestamente non lo so. Certamente la giustizia farà il proprio corso e quello che sarà si vedrà, ecco, ma non una prospettiva così appunto negativa a me almeno non risulta, quindi non ci potranno sicuramente essere conseguenze dalla giustizia ordinaria o dalla giustizia sportiva, a seconda di quello che poi gli inquirenti ravvederanno e troveranno. Poi ci saranno dei processi, ci saranno delle situazioni che andranno vissute e verificate e vedremo cosa capiterà.
Nemmeno a noi infatti, Filippo, risulta questo scenario così apocalittico, diciamo così. Grazie Filippo e buon lavoro
a voi. Ciao ciao, grazie
Filippo, Filippo, buon signore.